ovviamente sono gli articoli 31, ovviamente è la fidanzata e direi che ci sta di fare un ripassino in vista del fatto che ci sarà la reunion proprio per Sanremo. E te lo dico a, lo dico alla Lia, perché so che Lia Begani è fuorissimo da tutte le notizie, le cose, le Sanremo, le kermesse, mica festival. Sapevo che non lo sapevi e ho pensato così di informarti. Eri una fan? Eri una, eri una fan?
Sì, mi piaceva.
Ecco,
mi piaceva.
Vedi, allora torneranno una grande reunion proprio per Sanremo. Hai visto questo articolo molto interessante sul...
molto figo questo.
Oh, lo sapevo che le sarebbe piaciuto, perché hanno fatto uno studio proprio su una delle, su uno dei temi...
Su quello che noi... su cui noi vi tamponiamo, vi stampiniamo
anche un po', li tamponiamo volendo.
Sì, sì, nel senso che li sbuttoniamo dentro proprio.
Ovvero la psicologia della memoria di razza, cioè delle ricercatrici dell'Università di Helsinki, e sottolineo ricercatrici, hanno sottoposto 1.002 cani a una serie di test per scoprire le capacità di apprendimento, la memoria, il controllo inibitorio, la capacità di risoluzione dei problemi e la cognizione sociale varino significativamente a seconda della razza. Quindi cosa...
ve lo devo ricordare che non basta l'amore, che tutti i cani non sono uguali?
No, cioè sì, diccelo ancora, perché non è mai abbastanza. Stavo guardando un po' delle razze che hanno, su cui hanno fatto il test, e devo dire che è bello variegato il ventaglio di razze, cioè non sono i soliti, no? Abbiamo ci sono, come 13 c'è la razza mista, che è la mia razza preferita, amici, che carini. Poi cane d'acqua spagnolo, che abbiamo studiato nel nostro compendio che trovate online, il Hovawart, non me lo ricordo assolutamente.
Hovawart si legge,
Hovawart, ok, ma perché lui è tedesco?
Sì, secondo me sì, adesso mi documento.
E comunque mi piace, perché è uno di quelli che si è dimostrato meno attivo durante i test, e erano inoltre meno propensi a seguire i seguire i suggerimenti provenienti dagli umani.
Ma perché loro sono molto sicuri e non hanno bisogno di te, che cacchio vuoi dalla mia vita?
Esatto, non dirmi cosa devo fare. Esatto.
Che cacchio vuoi?
Cocker spaniel inglese, pastore scozzese delle Shetland, che è stupendo e non l'avevo mai visto. Il Lappund finlandese, sono state brave perché hanno preso da tutte le... anche geograficamente.
Sì, è tedesco, scusami se ti interrompo.
No,
tedesco,
no, prego, prego. Poi il noto, notissimo pastore tedesco, il pastore belga Malinois, quello che sappiamo tutti.
Scusa, però non è anche un molfusso, razzisti.
Non c'è molosciuscio, niente?
No.
Ma adesso gli scrivo subito. Kelpie
Adesso io voglio che le rifacciano sull'Olga questi test. Con incontinenza e tutto.
Stanno forse insinuando che i molossi sono quelli un po' più lenti di mente. Sono un po' più...
razzisti.
Comunque adesso ci ascoltiamo gli inhaler e poi li guardiamo insieme cosa succede razza per razza con questo test, cosa hanno rilevato, perché deve essere molto interessante. Poi mi dirai se tu sei d'accordo anche. Lia è uscita, è frizzata addirittura. Niente, raga, stasera il collegamento veramente più faticoso della storia. Lia, niente. Allora io vi leggerò. Partiamo dal Labrador Retriever, intanto che Lia si ricollega, perché tanto dovremo comunque andare dopo il segnale orario, perché sono già e 58, però facciamo in tempo a vederne almeno un paio, ovvero intanto la premessa, cioè durante i test, i diversi test, i cani della stessa razza hanno mostrato comportamenti e capacità simili, che è quello che vi cerchiamo di dire da sempre, no? Sul discorso della la memoria di razza e perché è così importante per appunto quando siete in procinto, no, di scegliere il cane per la vostra vita. Ecco, è importante conoscerla, anche se sono razza mista, come nel caso della Pandus o di Tanetti. I risultati suggeriscono che la razza abbia un ruolo determinante per predire alcune caratteristiche cognitive e comportamentali. Ecco che riprova a ricollegarsi la Lia, vediamo se ce la facciamo. Adesso sì, in particolare quelle relative all'interazione con gli umani e al controllo dell'impulsività. L'ipotesi delle autrici è che proprio questi due tratti della personalità siano stati considerati particolarmente importanti durante le primissime fasi di selezione artificiale che hanno portato a differenziazione delle razze canine. Non sono state invece riscontrate differenze rilevanti per quanto riguardava la memoria o il ragionamento logico. Capite come sono stati selezionati i cani che arrivano a noi oggi? Per il loro modo di interagire con noi altri spennacchiati. E l'altra cosa mi sono dimenticata, aiuto che memoria, il controllo dell'impulsività. Non vale per la panda questa cosa, però ok. E vuoi dirci il primo, Lia, che poi andiamo in break e quindi gli altri li facciamo dopo?
Allora, il primo qua è il Golden Retriever. Sono stati i cani che ha risposto meglio al test di saluto nei confronti della persona. Solite scioccole. Si può dire soccola?
Perché soccola? Ah, perché sono un po' ruffianetti. Sì.
Perché il test era sugli estranei.
Certo.
Cioè che tipo di saluto veniva fatto agli estranei. Solita sgualdrina proprio.
Non si dice! Ruffiani!
Vedi perché? Non hanno selezionato i molosci, perché i molosci ti saluta se vogli salutarti, no?
È vero, verissimo.
È vostro, esatto. La maggior parte delle volte altri livelli di cordialità e raramente paura e aggressività. Inoltre si lasciano guidare molto e per molto tempo dagli umani. Cioè, vedi, sono dei...
No, ma infatti, guarda, cioè, della domanda che dovete farvi, è vero che il Golden sicuramente è facile per molti aspetti, no? Ma a voi interessa che il vostro cane stia bene, si faccia i fatti suoi, sia appagato, felice e equilibrato o che vi faccia fare bella figura con la gente? Perché col Golden fai bella figura con l'altra gente, perché lui è contento, dice ciao a tutti, è socievole, però non è necessario, capito cosa intendo?
Guarda, è stata però la razza che meno spesso riusciva a completare il percorso a V.
Capito?
Cioè, quando doveva far andare le rotelline si bloccava, ma forse anche per quello che c'ha un alto livello di docilità, perché non può farne a meno, poverino.
Amore, è un po' stiocchino e quindi si deve far voler bene. È biondo, sì, quello è vero. Amici, c'è il break, noi torniamo subito dopo il segnale orario, la pubblicità e continuiamo a vedere cosa questo test molto interessante ha riscontrato su questa casistica di 1002 cani con 13 razze, cioè 12 più la razza mista e come hanno risposto a questi test psicoattitudinali che gli hanno fatto. Rimanete con noi, anche tu Lia, so che tanto ti fai lo sprizzettino delle 19. Però poi rimani, mi raccomando, rimani lì.
Già fatto lo sprint.
Ecco, brava, rimani. Torniamo subito. Bentornati e bentornate. Come state, amici? Avete superato indenni questa piccola pausa tra un'ora e l'altra di Manie di Protagonismo? Io sono sempre la vostra vitridente di fiducia. Con me, se si ricollega perché ha fatto di nuovo la pausa spritz con aperitivo, immagino, la nostra educatrice cinofila Lia Begani, che non vedo, ma forse sento.
Pronto.
Sentiamo, non vediamo, ma sentiamo. Ci accontentiamo, visto che oggi proprio il collegamento ha deciso di non darci nessuna stabilità emotiva. E dunque, eccola, sprizzettino.
L'avevo già fatto prima.
Secondo. Sì che me ne sono accorta che lo sbevazzavi mentre io qua col caffettino per starci dentro. Dunque,
mi
abbiamo
la macchinetta.
Della macchinetta, mamma mia, che tristezza. Dunque, prima di, del break, abbiamo iniziato a parlare di questa ricerca che hanno fatto delle ricercatrici di Helsinki, per appunto dimostrare ulteriormente, perché comunque è una teoria che...
E abbiamo appurato che a Helsinki sono palesemente razzisti nei confronti
un po'
dei
molossi. Un po' sì. O non ne
ma
hanno...
quasi due retriever e tutti pastori.
Non hanno molossi, si vede in Finlandia.
Razzisti.
Finlandia, Helsinki, vero? Sì. Sì? Sì, sì,
ma
no, sì,
non
sì.
Puoi stare sul
perché
vago?
Non sto zitta, esatto, hai ragione. E comunque, quindi questa ricerca voleva testare ulteriormente la teoria per la quale, già comprovata, insomma, che la memoria di razza abbia un enorme impatto sulla caratterialità dei nostri amici pelosi.
Sì, comunque in Finlandia.
Dai cazzo, Trivial Pursuit, avevo vinto la laurea subito. Comunque, scusate, mi è partito la competitività da gioco da tavola.
La trans agonistica.
E praticamente l'hanno voluto fare con dei test psicoattitudinali per vedere, oltre alle loro, diciamo, attitudini lavorative, quelle che portano il cane, che ne so, il nostro famoso border collie, a essere un ottimo pastore, quindi aver bisogno di tutta una serie di attività per essere appagato, o il bassottino che alla fine è da caccia, quindi non potete tenerlo in casa come un peluche. E sono andata appunto a vedere anche in quali caratteri, cioè più in maniera più dettagliata, in che modo la razza impatta sul carattere del cane, nel suo essere sociale con l'essere umano, nella capacità di inibire i suoi istinti e altre varie ed eventuali
autocontrolli.
Esatto, abbiamo visto che il Golden Retriever è un piccolo ruffiano biondo che probabilmente, per adattarsi meglio alla vita con l'umano, essendo non particolarmente brillante, è un grande ruffiano. E quindi ci è riuscito così. Non è una
Il Labrador Retriever pure peggio.
Il Labrador Retriever è pure peggio, perché l'altra razza
è
che...
proprio il classico che guarda il problema. Cosa è successo?
Padrone, pensaci tu. Io sono debole e fragile. Non ho capito. Sì, ottime capacità socio-cognitive, ma scarsa competenza nella risoluzione di problemi spaziali e poco controllo dell'impulsività. Per fortuna che la sua impulsività è abbastanza bonaria, possiamo dire questo?
Sì, nel 97% dei casi.
Ecco, quindi anche se non si riesce molto a trattenere, i suoi istinti non saranno quelli della Pandussi, ecco, per intenderci. E poi troviamo invece... Ah no, aspetta, cos'è che hanno fatto? Ha commesso più errori in assoluto nel test del cilindro e impiegava molto tempo per completare il percorso a V, che sarà...
Esatto.
Quello in cui devi andare, no, avanti e indietro a V. Poi abbiamo cosa abbiamo dopo, Lia?
Dopo abbiamo il kelpie australiano.
L'abbiamo messo nel nostro compendio, il kelpie australiano? Forse no, non l'abbiamo mai nominato
nelle nostre descrizioni delle razze?
Nel nostro compendio estensivo che
no,
trovate.
No, perché in realtà il kelpie australiano non è tanto diffuso in Italia.
Quindi lui
non è molto gettonato.
Ma è un pastore sempre, sì.
Sì.
Come ha risposto? Come ha risposto a...
Hanno mostrato ottime capacità di interazione con gli esseri umani, dimostrando di capire il significato dei gesti di questi ultimi, mostrandosi significativamente più propensi rispetto alle altre razze a seguire le loro indicazioni e ad accettare il loro aiuto. Erano inoltre molto attivi durante l'esplorazione dei nuovi ambienti.
È anche un bellone il kelpie australiano, c'ha questo pelo molto...
C'ha il muso un po' lungo per i miei gusti.
È vero, a te piacciono schiacciati, però... sembra essere, come tutti i pastori, propenso appunto alle indicazioni, quindi a seguire l'umano, che è un po' una caratteristica, no, dei pastori. E andiamo a vedere quindi il border collie famosissimo
che dice che, insomma, i test di intelligenza e di intuito li ha vinti tutti il border collie.
Sapevo. Sì, però non vuol dire che, cioè, raga, il fatto che sia molto intelligente, come tutte anche le persone intelligenti, significa che è molto impegnativo. Se volete la compagna compagna, il compagno, il marito, la moglie, l'amica, l'amico intelligente, poi richiede tutta una serie, no, di attenzioni e attività. E idem il border collie, che non è che lo puoi mettere lì e fa da
idem
solo.
Idem con patate l'Australia, anche sì, se dopo che dici praticamente la stessa cosa.
Sì, ma cos'è sto percorso a V?
Perché secondo me lo mettevano all'inizio di una, cioè da un lato della V, dall'altra parte non so se c'era il cibo o il proprietario, quindi in realtà lui ce l'aveva di fianco, ma doveva capire
che doveva
andare avanti e tornare indietro per raggiungere l'obiettivo.
Chiaro, chiarissimo. Poi ecco lui, che è un po' uno di quei cani che io dico sempre che piacciono agli uomini alfa, che ce l'hanno cioè che non hanno magari un po' di
hanno insicurezza.
Grazie. All'uomo alfa etero cis che ha un po' di insicurezze piace molto il pastore belga Malinois, perché gli dà la sensazione di avere il cane quello, no, militare, quello super prestante, atletico e ubbidiente. Però è anche un cane energico e indipendente. Ha registrato il più alto livello di attività durante i test, conquistandosi il primo posto anche nel test percorso a V. Nonostante si siano rivelati particolarmente capaci di comprendere il significato dei gesti umani, i cani di questa razza hanno mostrato.
Posso andare direttamente alle parole chiave?
Vai.
Dimostrandosi poco avvezzi al controllo dell'impulsività.
Capite?
L'avete capito che non è un cane calmo e che è reattivo?
Esatto, che risponde bene a un training proprio militare, e questo è vero, ma perché il training militare costituisce attività H24, grandissimo sforzo fisico, e quindi gli stanca un pochino, se Dio vuole, anche il cervello. Ma se prendete un pastore belga Malinois per andare a fare giro in cittadella e basta, non è proprio, diciamo, il suo, ecco, mi sento di dire. Cosa dici tu? Dunque andiamo in pubblicità, d'accordo, e quando torniamo vediamo come si è comportato il pastore tedesco, altro cane superman. Questo era Milo con Until the Sun Comes Up, e noi andiamo super iper mega velocemente al pastore tedesco, come promesso. Siamo sempre in compagnia di Lia Begani e per la rubrica Compagne di Branco del mercoledì, e vediamo che i pastori tedeschi confermano un po' quello che sappiamo, no, di loro.
Ma nì, nel senso che qua dice che sono, cioè che hanno fatto di testa loro e non sono stati particolarmente collaborativi con l'uomo.
Ah,
in realtà.
Ma quindi non è vero niente.
Le linee genetiche di là sarebbe interessante confrontarle con quelli di qua. È vero che un po' hanno rovinato questa razza, Quindi...
Forse da noi che sono molto popolari come, adesso meno, però da noi che sono molto popolari come anche cani non da lavoro, forse si sono un po' più, no, selezionati.
No, dovrebbe essere il contrario in realtà. Non lascia.
Comunque tendevano inoltre a fidarsi più della loro memoria che suggerimenti provenienti dagli esseri umani. Quindi no, un pochino.
E qua rientriamo un po' nel discorso dell'Howard, nel senso che, cioè, perché ti devo seguire? Se tu mi dici di andare nella ciotola vuota, che io so che è quell'altra, quella piena,
e vado perché ci devo.
Faccio da solo.
Lasciami stare, non ti do più retta.
Non è un sinonimo di indocilità. È un sinonimo che se dobbiamo lavorare insieme, questa cosa la capisco meglio io, vieni che ti spiego.
Sì, forse sì. No? O che un certo tipo di test su un certo tipo di cane può essere. Cioè il risultato può non essere così immediato, non è che non ha capito cosa deve fare.
Esatto, ci si può dare tanti significati in realtà a questa risposta.
Esatto.
E danno una descrizione pessima del povero
poverino
finlandese, che dicono che non gli è fregato, è pigro, non gli è fregato un cacchio di collaborare e non ha risolto un bel niente.
Mi piace. Nuovo prossimo cane, Lappund finlandese, che tra l'altro è bellissimo.
Scusami.
No, è bellissimo anche come cane, è un bellone.
Invece dicono del pastore scozzese delle Shetland, che è quello che ha manifestato più paura e aggressività nei confronti delle persone estranee.
E ok, ci può stare.
Lo capisco questo. È il
anche io.
Cane.
Sì, esatto.
Tu ce l'hai già uno di quelli?
Sì, no, sì, ce l'ho già, due, sì.
E
sì.
Senza, se sono un altro. Cocker Spaniel inglese sono stati quelli che si sono lanciati con più zelo nell'esplorazione, grazie al cavolo, sono cani da caccia, che tra l'altro gli unici di questa, di questo gruppo,
sì, sì,
se non
sì.
sbaglio. Erano anche quelli più, più degli altri tendevano a seguire le indicazioni provenienti dagli umani.
Invece che la propria memoria.
Che la propria... Anche voi siete un po' biondi. Vabbè, Lovard l'abbiamo già detto, che se ha fatto tutto in testa sua, ha mandato tutto quel paese, siete tutti stupidi.
Scusa, ma mi spieghi però il test della ciotola? Cioè, ovvio che scelgono quella col cibo.
Il problema è che quel pirla del golden retriever ha detto, oh, papà ha detto che quella nella guanta c'è la pappa. Forse ha ragione.
Scusa, però sei un po' pirla. Abbiamo,
non è una dote quella,
no,
scusatemi.
No, no. L'undicesimo
d'acqua spagnolo, cao de agua.
Hai saltato Lovavart.
No, l'abbiamo già detto. Non mi ascolti. Ti ho detto che Lovavart ha fatto tutto di testa sua, ha mandato tutti a quel paese.
Ah, perfetto. Mm-hmm. Quindi non va bene.
Cane d'acqua spagnolo, va benissimo, lasciate fare, va benissimo. Quelli sono i cani migliori, lasciate fare. Il cane d'acqua spagnolo, insieme al Golden Retriever, è la razza che ha mostrato più propensione a collaborare e lasciarsi guidare dall'aiuto umano durante il tentativo di portare a termine il compito irrisolvibile. Vedi, però non ha un pregio, cazzarola, scusatemi, ma perché lo prendiamo come una roba bella? Cioè, questo ha detto, oh, ha detto che ce la si fa.
No, ma
ha
loro...
ce la si fa? Oh, oh, è irrisolvibile, ma lui dice che ce la si fa?
No, no.
Pirla.
Allora, innanzitutto loro non esprimono però non esprimono un parere positivo o negativo, nella descrizione.
Beh,
che dicono
che è quello che si fa guidare dall'uomo ha un'accezione
fa...
positiva. È il più pirla però.
Allora, è chi... ma questo sa va sandir Lia, se un cane è autonomo, indipendente e sa cosa deve fare.
No, ma però se tu ci pensi, il cane autonomo e indipendente spaventa un botto.
Come la donna autonoma e indipendente.
Cioè siamo dei maniaci del controllo, vabbè.
Sì.
Detto
sì.
Questo, razza mista, hanno mostrato buone capacità di controllare l'impulsività totalizzando il secondo punteggio più alto dopo i border collie nel test del cilindro.
Che è quello del cilindro?
Quello che mettono dentro al cilindro del cibo e loro devono capire che devono andare dall'altra parte del cilindro,
okay,
per prenderlo invece da accanirsi nei posti dove non ci si passa.
Ho capito. Buon per loro, bravi. Io credo che la razza mista sia la razza del futuro. Tiè, adesso lo dico e qua lo confermo.
No, il dog del bordo.
Va bene, certo.
Comunque, parliamo della decisione della settimana.
Prego.
Allora, visto che abbiamo deciso che Lovavart è il cane migliore, oggi vi propongo due maremmani. Uno è il cane di diffidenza, che si chiama Rocky e che è un mito, che mi dà sempre un sacco di aiuto con gli altri cani. Mi piangerà tanto il cuore quando va in adozione, ma se lo merita.
Uh-huh.
Che non è un cane giovanissimo e sanissimo, ma si merita qualcuno che lo comprenda, perché è veramente... un cane altruista.
Uh-huh.
E poi invece vi parlo di Ben, che è un cane di un anno e mezzo, che è dalla Monica Codega, che se volete la chiamate al 340-761-6994, che è sempre un incrocio maremmano molto carino, molto molto. L'altro giorno è scappata una cagnolina fobica all'interno della
del
parco, sì, della pensione, che ovviamente ha detto col cacchio che mi faccio riprendere, e Ben ci ha aiutato a riprenderla.
Oh, amico, bravo Ben,
veramente molto bravo.
Bravo Ben.
E quindi venite sia dalla Monica sia al canile di Fidenza a conoscere queste due perle rare molto molto sottovalutate, e che vi straconsiglio, che sono due cani che mi rimarranno nel cuore per sempre.
Brava. Finito. Grazie. Sì, si sente che devi andare a mangiare comunque, che hai fretta.
Mio marito mi lascia.
Salutaci tutta la family. Grazie come sempre per il tuo contributo. Un bacino da me, da tutti gli ascoltatori. E ci troviamo mercoledì prossimo. Ciao Lia.
A mercoledì. Ciao.
Ciao, ciao, ciao. Comunque, per tutte le info varie ed eventuali, scrivete a compagni di branco @gmail.com. Se avete domande su cani in adozione, sul vostro cane, su qualsiasi cosa, quando possiamo vi rispondiamo, e seguite anche i social. Ci sono i santi francesi con Non è così male, ovvero quella che ha vinto X Factor.
Il mondo va avanti anche senza di me. Sai che il mondo va avanti anche senza di me. Sai che il mondo va avanti anche senza di me.
Thank you. Tancredi con la sua Golden Hour alle 19:38 minuti qui a Mani di Protagonismo. Abbiamo appena chiuso la nostra solita parentesi con Lia Begani e compagni di Branco,
fare di meglio,
in cui parliamo di cani, canetti, pelosi, pelosetti, ma anche diversamente pelosi. Perché discriminare i canetti che hanno problemi magari di alopecia, dermatiti e quindi risultano un po' spennacchiati? No, 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 noi amiamo anche loro e parliamo anche di loro se possiamo. Anzi, tra l'altro forse ne abbiamo parlato, oppure potrebbe essere un argomento interessante il pelo del cane, che è un tutto un mondo, forse un po' incompreso anche da noi umani, che il pelo tendiamo un po' a togliercelo dove possiamo, quando possiamo. Ma vediamo invece, cambiamo così argomento, ecco, andiamo un pochino alle notizie quelle generiche, cosa succede nel mondo in generale, che in questo mondo che va sempre più alla deriva, sapendo che intanto stasera c'è Chi l'ha visto, quindi mettetevi comodi, rilassiamoci subito. E mi stanno scrivendo un po' su Instagram, perché ho iniziato questa campagna di sensibilizzazione a Chi l'ha visto, che sta portando i suoi frutti. Sempre più gente diventa dipendente da questo programma, cosa che mi dà grande gioia. E vediamo quindi una lettera però di un professore siciliano che segue la scia della famiglia belga che era venuta a vivere in Italia, ma poi se n'è andata perché sistema educativo non era all'altezza. L'altro ragazzino che era troppo intelligente e quindi non aveva stimoli nella sua scuola. Vediamo questa lettera di un professore siciliano che dice: me ne vado dall'estero, abbiamo stipendi ridicoli. Cioè, me ne vado dall'Italia, vado all'estero, abbiamo stipendi ridicoli per un mestiere che dovrebbe essere, che è quello, uno dei più importanti per la nostra società, perché sono le persone che stanno a stretto contatto con, guess who, gli adulti del futuro. E quindi lui è un professore di ruolo, ma ha deciso di lasciare la Sicilia e l'Italia perché il suo stipendio non bastava a coprire tutte le spese. Francesco Castro Giovanni, che oggi è un docente alla Scuola Europea di Bruxelles, ha scritto una lettera al settimanale La Stampa, ovvero Specchio, per raccontare il doppio disagio che ha dovuto affrontare negli anni progressivamente più forte. Lui dice: ero alle prese con le serie difficoltà economiche di tanti padri separati, gravati da un ingente assegno di mantenimento, da un affitto e alle spese legali, mentre lo stipendio perdeva potere d'acquisto. Assistivo a cambiamenti della scuola che cercava sì di modernizzarsi, ma che in realtà perdeva qualità. Il potere d'acquisto dei docenti italiani, spiega l'insegnante, confrontato a quello dei colleghi europei, precede solo Grecia, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Repubbliche Baltiche, e vale meno della metà di quello dei colleghi tedeschi. In quella situazione ero perciò povero, a rischio di indigenza e costretto ad arrangiarmi con lavori aggiuntivi. Senza ripetizione a raffica non avrei potuto mettere insieme, come si dice, il pranzo con la cena. L'Italia, secondo il professore, è uno stato senza dignità perché consente che i suoi servitori onesti siano dei pezzenti. Parole forti, ma severe ma giuste. Uno stato in cui lui si vergogna di far parte, tanto da decidere di abbandonare il suo posto di lavoro, per quanto sicuro, e di andarsene per costruire un futuro altrove, all'estero, come solo qualche settimana fa aveva deciso di fare una mamma finlandese, quella che vi dicevo, di 4 figli, sconcertata dalla povertà del sistema scolastico italiano, che tra le altre manchevolezze annovererebbe insegnanti arrabbiati e sprezzanti che guardavano dall'alto in basso tutti gli alunni. Oggi mi trovo a insegnare con mandato di 6 anni in una scuola internazionale di Bruxelles, conclude l'insegnante siciliano. Ho potuto così conoscere nuovi modi di fare didattica e confrontarmi con i colleghi di ogni parte d'Europa. Mette molta tristezza questa lettera, ma non è certo la prima volta che sentiamo una cosa del genere. Ma il nostro governo di stanziare più fondi all'educazione, proprio manco per il piffero, e andiamo avanti così. E su TikTok non si parla d'altro. Mi riferisco a la storia di Madison Marie Russo, ovvero una 19enne dell'Iowa che è stata sgamata a fingere di avere un cancro al pancreas al secondo stadio, leucemia e un tumore delle dimensioni di un pallone da calcio, sosteneva. ma era tutto falso. Ricorda la trama di un film che tra l'altro c'è su Netflix, ora mi sfugge un attimo il nome, ma c'è un film che è neanche bellissimo tra l'altro, che vede la protagonista che finge non una malattia ma di essere scampata a un incidente mortale, una cosa del genere, perché vede che i suoi social iniziano finalmente a crescere e lei può fare il lavoro, no, che voleva fare di influencer. Dunque, la segnalazione che ha fatto cadere così il castello di carte di Madison parte da alcuni medici che hanno riferito di aver notato imprecisioni potenzialmente letali in modo in cui le attrezzature mediche comparivano nelle sue fotografie e nei suoi video che metteva appunto sui social. In effetti, quando la polizia ha fatto irruzione nel suo appartamento, ha scoperto che Madison Marie Russo aveva allestito una specie di finto ospedale in casa e ha sequestrato una parrucca finta, una piantana per flebo con una pompa di alimentazione riempita di batuffoli di cotone, forniture mediche a nome di un parente e anche diversi contanti. La polizia ha controllato le cartelle cliniche di 3 ospedali della zona in cui la donna aveva affermato di essere stata curata, ma non ha trovato traccia della diagnosi di cancro. Secondo le indagini della polizia, 439 donatori, tra cui università, fondazioni contro il cancro, privati e aziende, hanno effettuato donazioni alla pagina GoFundMe che la donna aveva chiamato Maddie's Fight Against Pancreatic Cancer. Il Quad City Times ha riferito che diverse foto pubblicate sui social media di Madison Marie Russo erano state rubate da account di altri malati di cancro. Nell'ottobre 2018 era anche stata intervistata da The North Scott Free Press e aveva raccontato di aver ricevuto la cattiva notizia da un oncologo nel febbraio di quell'anno mentre seguiva un corso di contabilità alla St. Ambrose University. E si vede che mentre faceva il corso di contabilità le hanno detto: uno dei modi che se più veloci per fare, per guadagnare dei quattrini nel 2021 è fingere di avere un cancro, perché ero terrorizzata e lo sono ancora, ero scioccata, non pensavo potesse essere vero, sono così giovane e mi chiedevo come poteva essere successo. Aveva anche raccontato di aver subito 15 cicli di chemioterapia e 90 di radioterapia. Intanto è riuscita a continuare l'università, a fare il tirocinio che sognava la John Deere e continuare a giocare a golf e mantenere una vita sociale frenetica. È stata rilasciata con una cauzione di $10,000 e il 2 marzo dovrà rispondere in tribunale alla sua vergognosa truffa. Quelle storie proprio che ti danno così, no? La gioia di vivere e la speranza nel futuro dell'umanità. Vorrei chiudere questa puntata di Mani di Protagonismo con una buona notizia. È stata ritrovata la capsula radioattiva smarrita, che dovrebbe farci stare più tranquilli, però mi fa anche un po' ridere. Questa è in Australia, per fortuna non ci riguarda da vicino. Ma come si fa a smarrire una capsula radioattiva? Gente, me lo spiegate per piacere? Persa in un'area di 1400 km, era davvero come cercare un ago in un pagliaio. Ma bene, non ne abbiamo già abbastanza di problemi così com'è? Dovete anche perdere le capsule radioattive, porcaccia di quella miseriaccia, io dico. Il gigante minerario Rio Tinto si è scusato per l'errore. Ah, ok, il dispositivo che misura 6 mm per 8, 6 mm per 8, cioè niente, poteva essere pericolosissimo se toccato. Raga, che ansia sta notizia. Praticamente minuscola ma potenzialmente letale, così è stata descritta nei giorni scorsi la capsula radioattiva persa in Australia e ora ritrovata, secondo quanto confermano le autorità locali, a una 50 chilometri al sud di Newman. I servizi di emergenza dell'Australia occidentale ha letteralmente trovato un ago in un pagliaio con una ricerca di un dispositivo di 6 mm, ripeto 6 mm per 8, che è stata fatta lungo 1400 km di strada, una distanza maggiore di quella che separa Aosta da Reggio Calabria. Non so cosa dire, la capsula era caduta, almeno questo si ipotizzava, da un camion nell'ovest del paese, tra Perth e Newman. Pur nelle sue misure ridottissime, la capsula sarebbe stata in grado di causare pesanti danni alla salute, perché contiene cesio 137 fortemente radioattivo, come ha spiegato un portavoce dell'azienda. E vabbè, tutto è bene quel che finisce bene, raga, però che ansia. L'ultima volta il misuratore è stato visto integro era il 12 gennaio, la scomparsa è stata notata il 25, quindi tra il 12 e il 25 gennaio uno che andava a fare una scampagnata poteva, per non parlare, raga, qualche animale l'avrà sicuramente toccata. Vogliamo parlare di questi poveri animali che non, si facevano i fatti loro nella campagna australiana? Doveva essere nella miniera a Rio Tinto di Gudai Darri, dove si estrae il ferro. Sarebbe caduta da un camion durante un trasporto. Vabbè, non lo so. Sanzioni? No? Sottolineiamo, no? Qualcosa? Vabbè, niente, noi finiamo qui. Era la buona notizia che l'hanno trovata. Così siamo più, tutti più tranquilli, mentre il mondo va a fuoco e tutto va a puttane. Almeno hanno trovato la capsula radioattiva. Raga, fra un'oretta c'è chi l'ha visto. Io vi aspetto davanti al divano su Rai, guardando Rai 3. Ci troviamo domani per le highlights con Luca Semeraro e Salutava Sempre, che è la nostra rubrica appunto in cui evidenziamo i punti salienti di chi l'ha visto. E poi TV, streaming e canzoni con Alessia Galattini. Io vi auguro una buona serata. Fate i bravi, ma non troppo. Ciao.